Fai due C.
Allora, continuiamo. Adesso io non so davvero quanto ci prenderà tutto. Mi fate un segnale, interrompiamo. Cercherò di arrivare fino alla fine, però sono tante cose, come vedete. Ci vuole attenzione. Allora, vediamo questa seconda sequenza. Stiamo vedendo, abbiamo visto la prima parte, che è la prima domanda che la portinaia fa a Pietro, e il discepolo, l'altro discepolo che fa entrare Pietro nel cortile. Una bella figura questa. Continuiamo in questa narrazione con l'interrogatorio di Anna, che in realtà, come vedremo, si risolve nell'interrogatorio che Gesù fa a Anna ai versetti 19 e 23. Ora il sommo sacerdote Anna interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e riguardo al suo insegnamento. Gesù gli rispose: io apertamente ho parlato al mondo, io, è enfatico, cioè qui c'è il pronome personale che non dovrebbe esserci, io ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano. Qua giudei è positivo come termine, il popolo, no, dei giudei, che si raduna nel tempio a pregare. E di nascosto non ho detto nulla. Guardate qua che bello, come vedremo. Perché mi interroghi? Interroga gli ascoltatori su ciò che dicevo loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto. Ma appena egli aveva detto questo, una delle guardie che stava vicino diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Rispose a lui Gesù: se ho detto male, testimonia del male. Se però bene, perché mi percuoti? Allora, notiamo una cosa grammaticale. Vediamo se riesco a spiegarmi. Allora, l'ho intitolata, siamo a pagina 9, un parlare di Gesù al perfetto. Allora, questa è una delle cose che avrebbe meritato un po' più di approfondimento, però purtroppo il tempo è quello che ci manca di più, quindi mi sono dovuta fermare, ecco. Però mi rimane ancora, sento che bisognerebbe scavare ancora di più. C'è una particolarità grammaticale in questa risposta di Gesù, perché in tutta questa sezione viene usato il verbo laleo, parlare. Ho sempre insegnato, apertamente ho parlato al mondo, ciò che dicevo loro, sanno le cose che ho detto, no? Questo verbo laleo, ed è sempre all'auristo, che è un tempo verbale greco, no? Un modo verbale, tranne che all'inizio, dove viene usato il perfetto. Io apertamente ho parlato l'elaleca, è un perfetto, al mondo. È una stranezza questa, notata anche da tutti i copisti, che tentano di armonizzare il testo. Quando i copisti antichi a volte trovavano delle cose strane, cercavano di correggerle. A differenza dei manoscritti più autorevoli, quali sono i manoscritti più autorevoli? Il Vaticano, Vaticanus, e il Sinaitico. Sono quelli più antichi, va bene. A differenza di questi, che mantengono il perfetto, quindi, persino il papiro 66, che è del 200 d.C., quindi i papiri, noi abbiamo dei pezzettini di papiro che contengono degli stralci, no? Piccolissimi del Vangelo. E questo papiro 66 contiene questo testo qui. Lui riporta un'emendazione di questo verbo, cioè l'hanno già nel 200 dopo Cristo l'avevano già corretto perché suonava male e l'hanno messo all'auristo per armonizzarlo con gli altri, con le altre forme verbali. Invece i codici più autorevoli, il Sinaitico e il Vaticano, lasciano il verbo così com'è e quindi considerano il fatto che Gesù intenzionalmente usi il perfetto in questo contesto, dandogli un significato che va interpretato. Dunque, per chi non conosce il greco e non sa che cosa sto dicendo, che cos'è l'auristo e cosa è il perfetto? Allora, perché per il greco è importante questa differenza. Per esempio, faccio un esempio così capiamo. Se io dico Amedea ha preso la macchina ed è andata a casa. Amedea ha preso la macchina, l'ho vista prendere la macchina. Se io dico ho visto Amedea che prendeva la macchina, se lo dico all'auristo, dico soltanto che Amedea ha preso la macchina. Cioè ho visto Amedea compiere questa azione, finisce lì. Descrivo un'azione che finisce lì. Ma se io dico ho visto Amedea che ha preso la macchina e lo dico al perfetto che ha preso la macchina, io intendo dire le conseguenze di quell'azione, cioè è andata a casa. Dico, col perfetto si dice il frutto di quell'azione. Quindi non descrivo l'azione di prendere la macchina, ma descrivo la realtà del fatto che lei quindi è andata a casa. Ok? Quindi quando si usa il perfetto in greco si intende dire qualcosa di molto profondo, un'azione compiuta che già dà i suoi frutti. Ok? Allora Gesù qui, io ho sempre parlato apertamente al mondo, lo dice al perfetto. Quindi è qualcosa che distende i suoi effetti nel presente. Sta descrivendo qualcosa nelle sue conseguenze, cioè che la parola che lui ha pronunciato già dà i suoi frutti. E i suoi frutti sono i testimoni, i discepoli, gli ascoltatori, poi vedremo. Bellissimo questo. E non, questo è dentro l'uso grammaticale del perfetto. Se lui avesse detto io ho parlato apertamente al mondo all'auristo, avrebbe semplicemente detto che una settimana prima lui stava nel tempio a parlare e ha parlato alla gente che stava lì. Ma avendolo detto al perfetto, lui sta dicendo i risultati, il frutto che rimane di quel parlare. Molto, molto bello. Perché lo sta dicendo nel momento in cui viene fatto tacere, in cui la parola viene fatta tacere, viene uccisa. E lui all'inizio della sua passione dice che questa parola rimane. Straordinario, qui bisognava starci a lungo, ma purtroppo non c'è il tempo. Spero che adesso nella preghiera possiamo starci un po' di più. Quindi qua vi ho scritto sommariamente, ma senza tutto questo pathos, il tempo del perfetto indica che si tratta di un'azione cominciata nel passato e cui effetti durano ancora nel presente, in noi che stiamo ascoltando. Gesù, quindi questa parola è capace di fare discepoli. Gesù dunque in questo modo si riferisce a una rivelazione che non è finita, ma continua ancora in questa scena. E continua questa rivelazione nella testimonianza di coloro che lo hanno ascoltato. Poi lo vedremo subito. La verità della sua persona si rende presente ancora in quelli che sanno chi è, che hanno ascoltato la sua parola. Perché questa parola è al perfetto, cioè è feconda, parla, produce discepoli. Allora, vediamo la struttura di questa parte. Allora, nella prima parte il sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai discepoli di lui, e lui, Gesù risponde: io apertamente ho parlato al mondo. Nell'ultima parte, ah, scusate, sempre nella prima, io apertamente ho parlato al mondo, poi finisce sempre nel tempio, di nascosto non ho parlato niente. Quindi vedete che c'è la contrapposizione tra apertamente, parresia, e di nascosto. Di nascosto non ho parlato nulla. Entrambi i brani esprimono la stessa cosa, cioè la testimonianza. Entrambi i brani, cioè sarebbe il suo interrogatorio davanti a Anna e il suo dialogo con il servo che lo percuote, esprimono la stessa cosa, cioè la testimonianza che Gesù rende di se stesso. Nel primo caso lui dirà che apertamente ha parlato al mondo, nel secondo caso dirà che ha parlato bene. Nella parte centrale, cioè quella fondamentale, la parte centrale è quella su cui c'è il focus, no? Che cosa c'è? Il rimando di Gesù alla testimonianza di coloro che erano i suoi ascoltatori. Queste parole non sono una risposta alle domande dirette del sommo sacerdote, perché il sommo sacerdote Anna gli sta chiedendo dei suoi discepoli e del suo insegnamento. E Gesù dice, non risponde, rimanda ad altri che l'hanno ascoltato. È forte questo, eh? Perché Anna vuole chiedergli il senso del suo insegnamento e la verità delle sue azioni. E Gesù rimanda alle parole dei suoi discepoli, dei suoi ascoltatori. Poi notiamo ancora, sempre in questa struttura, l'inclusione delle due domande nella parte centrale e nella terza parte. Vedete? Perché mi interroghi? Perché mi percuoti? Poi le vedremo queste domande. Sono in parallelo. Quindi l'interrogazione è in parallelo con la percossa. Sono parole che percuotono. Allora, vediamo il confronto con i sinottici. A questo punto del racconto della passione, di nuovo, i sinottici riportano il processo. Gesù non procede, Gesù, Giovanni non riporta un processo davanti al Sinedrio, ma un interrogatorio fatto da Anna, che poi non era neanche il sommo sacerdote di quell'anno. Non ci sono qui né giudici, né testimoni, né sentenza. Descrive lo schiaffo di un servo, ma non tutti i maltrattamenti che abbiamo visto nei sinottici all'inizio, vi ricordate? Anzi, qui Gesù non sta neanche zitto, come nei sinottici. Si difende, rende testimonianza di se stesso, anzi, da interrogato diventa colui che interroga, tant'è vero che poi riceve uno schiaffo per questa sfrontatezza. Quindi grande differenza con i sinottici, sia per la forma che per il contenuto. Anche il senso dello schiaffo a Gesù è diverso dai maltrattamenti dei sinottici. Ve l'ho fatto notare prima, no? È l'unica ingiuria fisica subita da Gesù in questa scena e quindi potrebbe avere un senso più spirituale che fisico. È chiaro che è incastonato in mezzo al rinnegamento di Pietro, quindi lo schiaffo che Gesù riceve in realtà è quello di Pietro, non è quello del servo. La stessa parola appare solo una volta ancora in 19:3, nella scena dell'incoronazione di Gesù da parte dei soldati romani, lì è un po' più importante, ecco. Allora, perché Gesù dice io ho parlato apertamente, parresia al mondo? Questo è un modo che ha Giovanni di ridire l'io sono, cioè di farci vedere l'identità divina di Gesù, di nuovo, no? Perché dico questo? Perché Queste parole di Gesù richiamano apertamente, uso lo stesso avvernio, un testo del Deutero Isaia, Isaia 45,19, che dice così: sta parlando Dio, qui. Io non ho parlato in segreto in un angolo oscuro della terra, non ho detto alla discendenza di Giacobbe cercate vanità. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annuncio verità. Qui vedete che viene ripetuto l'io sono due volte in questo testo isaiano. Questo è un discorso di Dio nell'Antico Testamento che si presenta, difende se stesso. Veritiero e giusto, io sono il Signore, parlo con giustizia, annuncio verità. Veritiero e giusto nel suo comportamento davanti agli uomini a cui si rivela, a cui parla, e la sua rivelazione non è segreta. La somiglianza dei due testi è tanto forte da portarci a concludere che anche qui Giovanni voglia presentare Gesù in quanto Dio. Forte perché Anna lo interroga come maestro, infatti gli chiede dei suoi discepoli il suo insegnamento. Gesù gli risponde come Dio. La stessa cosa che avviene nell'arresto, vanno a cercare Gesù in Nazareno e Gesù gli risponde io sono. Stessa disparità di intenti. Quindi presenta Gesù in quanto Dio che testimonia la verità e la franchezza della sua rivelazione. Bellissimo, questo adesso io non mi ricordo se l'ho già messo dopo, semmai poi lo riprendo questo qui. Com'è necessario questo? Testimoniare la verità e la franchezza della rivelazione. Come Giovanni insiste su questo, no? Insiste su talmente tanto che il lettore non può perdersi. Non abbiamo il tempo di dubitare che davvero Gesù sia così, no? Perché è come se fossimo continuamente posti di fronte a colui che va a cercare il male in tutti i costi, a tutti i costi. Qui Anna sta interrogando Gesù cercando a tutti i costi il male in quest'uomo, che è quello che è un modo di fare che abbiamo. Cioè quando sentiamo, siamo disillusi ormai, no? Non speriamo più, non crediamo più, per cui siamo sempre portati a cercare, ma ci sarà, a sospettare di chi non è sospettabile anche. E questo ci impedisce di aderire, ci impedisce la sequela, ci impedisce di godere degli altri, di noi stessi, sospettiamo anche di noi naturalmente, no? Sospettare delle strutture, sospettare continuamente, no? Sospettare del vaccino, che se no adesso viene in mente, no, tante cose che viviamo anche contemporanee. E invece vedete come il Vangelo ci porta a non sospettare. Poi soprattutto in questa scena ancora di più, no? Di fronte a un potere politico che invece cerca il male a tutti i costi. Allora, possiamo distinguere due livelli nella risposta di Gesù. Il primo è legato alla predicazione di Gesù stesso. Io ho sempre parlato apertamente al mondo. Il secondo invece è legato alla predicazione della comunità giovannea. Interroga loro lo sanno quello che ho detto. Gesù difende se stesso, quindi, ma allo stesso tempo c'è un richiamo indiretto a quanto dovrà vivere la comunità post-pasquale. Questo nel Vangelo di Giovanni c'è continuamente, pensate nel cieco nato, no? Che è chiamata a dare ragione della sua fede, che è costretta a difendersi. È come se Giovanni, tramite le parole di Gesù, la invitasse a rendere testimonianza di Cristo negli interrogatori. Chiedetelo a loro lo sanno. È uno della comunità giovannea che sente queste parole si sente interpellato. E anche noi lettori, che sembra che quando ci mettiamo a leggere il Vangelo o a leggere ancora di più la Passione, adesso andiamo a sentire cosa ha fatto Gesù. In realtà poi ci troviamo coinvolti dentro, no? Di fronte alla domanda, beh, che cosa facciamo noi, no? Cosa ha fatto Gesù?
È bellissimo questo, no?
Ci sentiamo coinvolti, chiamati dentro il cortile, magari neanche volevamo entrarci, invece tutto ci fa coinvolgere dentro questa vicenda che non è solo di Gesù, è anche la nostra. Ci fa leggere quello che viviamo noi adesso anche. Questo invito a rendere testimonianza dentro il quale ci troviamo noi coinvolti è l'invito della prima lettera di Giovanni. Prima Giovanni 1:5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo. Loro lo sanno, chiedetelo a loro. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunciamo. Guardate come risponde la comunità. Dio è luce, non è sospettabile. E in lui non c'è tenebra alcuna. È vero. È la luce vera che illumina ogni uomo, dice Giovanni. Loro lo sanno. Questo versetto, il versetto 5, riassume tutto l'inizio della lettera, quello che a noi ci piace tantissimo. Ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato, quindi ciò che testimonia tutto di noi, ciò che le nostre mani hanno toccato, cioè il verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta, di ciò rendiamo testimonianza, vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siete in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo non per motivi politici, ma che ci importa? Non chissà per quale autorità, non chissà per quale vantaggio, ma perché la nostra gioia sia perfetta. È la comunicazione di una gioia che viene resa. La gioia della luce vera, questo è straordinario. La comunità giovannea allora porta la sua testimonianza che quello che hanno visto è vero. Risplende come luce, senza ambiguità di sorta. È una testimonianza, quella di Gesù, affidabile, vera, verace. Bellissimo. Per cui vale la pena spendere la vita, darla questa vita. Non ci dimentichiamo che le comunità primitive erano in continuo pericolo di vita, cioè, no? Sono state chiamate davanti agli imperatori, sono state perseguitate, quindi cioè, vale la pena dare la vita solo se noi davvero sappiamo che colui che seguiamo è vero. Chiaramente viene detto, no? Oh, vediamo la reazione delle guardie del sommo sacerdote, che come abbiamo visto non è una reazione come quella raccontata nei sinottici, no? Il motivo per cui la guardia percuote Gesù può essere illuminato da un testo dell'Antico Testamento. Esodo 22:27. Non bestemmierai e non maledirai il principe del tuo popolo. Allora, l'audacia della risposta di Gesù, perché, vabbè, se non ve l'ho messo qui, ma nelle consuetudini giudaiche ce l'ha proprio scritto in diversi testi, che quando tu sei interrogato da un tuo superiore, comunque da un'autorità, devi mantenere un atteggiamento umile, dimesso, sottomesso. E qui Gesù invece è lui che interroga Anna, cioè fa tutt'altro, no? Quindi chiaramente questo comportamento può essere inteso come una mancanza di rispetto verso il sommo sacerdote, che è il principe religioso del suo popolo. Nella sua risposta, attenzione, Gesù usa lo stesso avverbio, maledire. Se ho detto male, maledire, che è presente in Esodo, non bestemmierai e non maledirai il principe del tuo popolo. Come se volesse far capire che non solo conosce questo precetto della legge, ma anche che esso non si applica in questa situazione, perché il suo parlare è bene, non è male dire, è bene dire. Oh, noi abbiamo un testo simile nel Nuovo Testamento, Atti 23:1-5, dove Paolo viene percosso sulla bocca, anche lui, durante il processo del Sinedrio, perché insulta il sommo sacerdote Anania. Lo insulta perché si difende, non è che lo insulta. Paolo si difende citando Esodo 22, lo stesso testo. Con lo sguardo fisso al Sinedrio, Paolo disse: «Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza». Vedete che quello che vive Gesù poi sarà vissuto dalla comunità primitiva, stessa cosa. Ma il sommo sacerdote Anania, questo fa parte della casa di Anna, ordinò ai presenti di percuoterlo sulla bocca. Paolo allora gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato». Lui era meno delicato di Gesù. «Tu siedi a giudicarmi secondo la legge, e contro la legge comandi di percuotermi?» E i presenti dissero: «Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?» Rispose Paolo: «Non sapevo, i fratelli, che fosse il sommo sacerdote». Chissà se è vero. Sta scritto, infatti: «Non insulterai il capo del tuo popolo». Allora, che cos'è questo? Mi è andato via il... No, non si accende qui, non è che è finita la batteria. Scusate, problemi tecnici. Ecco, scusate, si era spenta la batteria del microfono. Allora, si è scaricata la batteria del microfono. Allora, cosa succede qui? Quindi l'udienza, abbiamo visto molto bene, del sommo sacerdote Anna diventa l'interrogatorio di quelli che vogliono interrogare Gesù. Stessa sequenza, se volete, dinamica dell'arresto. È lui che fa le domande. Il sommo sacerdote era interessato, delle cose che riguardano i suoi discepoli e il suo insegnamento, quindi Gesù come maestro. Ma già al centro della scena è Gesù che interroga sia il sommo sacerdote che il servo: perché mi interroghi, perché mi percuoti? Ponendo le domande nella stessa forma, cambia solo il verbo, cioè non si sposta Gesù. La scena serve dunque di nuovo a mettere in risalto la forza e l'autorità di Gesù, che gli vengono dalla franchezza e dalla verità del suo insegnamento. Bello questo. Non solo, però, io direi, qua mi è venuto da pensarci dopo che avevo scritto questa cosa, perché la forza di Gesù non viene solo dalla franchezza e dalla verità del suo insegnamento, ma anche dalla franchezza e dalla verità di chi l'ascolta. Cioè, mi è piaciuto molto pensare questa cosa, perché lui proprio nel momento in cui è in pericolo, comunque è in una condizione comunque di debolezza, si appella alla testimonianza dei suoi. È bello questo. Va bene. Le domande retoriche di Gesù sono significative, perché non sono retoriche, perché la risposta è: non c'è motivo, perché mi interroghi, non c'è motivo, perché mi percuoti, non c'è motivo. Retorica vuol dire che sai già la risposta, no? Perché non solo mostrano la superiorità di Gesù, attenzione, in una situazione di umiliazione, interrogato, percosso, ritenuto un malfattore, ma anche perché mostrano due debolezze dei suoi nemici: l'impotenza della loro parola e l'impotenza della violenza fisica. Perché Gesù, dopo la parola di Anna e dopo lo schiaffo del servo, rimane fermo, stabile. Perché mi interrompi, perché mi percuoti? La prima domanda retorica rivela il non senso dell'interrogazione, l'assurdità di violenza della parola, ecco, che cerca di trovare il male dove non c'è. Quindi rende impotente la domanda di Anna. La seconda rivela il non senso della violenza fisica, cui ricorrono di solito i deboli quando esauriscono i loro argomenti. No, c'è una maggiore irascibilità, una maggiore collera, violenza nelle persone che non sanno esprimersi, no? Che non sanno dire i motivi del loro disagio. Oppure quando questi argomenti sono rivelati inutili e falsi, resta solo l'impotenza della rabbia. Nel ritratto giovanneo la figura di Gesù è luminosa. La scena finisce con la domanda di Gesù che indirettamente indica l'autocondanna dei suoi persecutori. Cioè, perché? Perché mi percuoti? E questa domanda la possiamo ripetere lungo tutto il percorso della passione. Non c'è motivo. Non c'è motivo di tutto quello che sta avvenendo, se non quell'unico motivo che noi sappiamo, no? Che è l'amore. Oh, l'altra cosa importante e che è al centro è l'invito alla testimonianza. Il testo non mette a fuoco né un interrogatorio, né un giudizio, né una condanna, abbiamo visto. Ma allora dov'è il suo centro? Il suo centro sta lì, nell'unico luogo dove viene usato un imperativo di Gesù, un comando. Interroga gli ascoltatori su ciò che ho detto loro. È al centro di tutta la parte. Quindi all'inizio del testo la curiosità di Anna si aggira attorno ai discepoli. Attenzione, ma qui Giovanni non usa il termine discepolo, usa il termine ascoltatore. Perché usa il termine ascoltatore? Perché sono scomparsi i discepoli. Noi non ci dimentichiamo che Pietro è nel cortile e che è passato dalla sequela di Gesù allo stare con i nemici. Non ci sono più i discepoli. Gesù si rivolge agli ascoltatori del suo parlare, noi, chiedendo loro di rispondere alla domanda circa il suo insegnamento. E noi ci troviamo coinvolti da spettatori in una sala di teatro invece dentro la scena. Questo imperativo è enfatizzato dalla sua posizione centrale nel testo e provoca anche il lettore storico a cui la predicazione del Vangelo è arrivata tramite i testimoni oculari e anche il lettore di ogni tempo che in qualche modo viene a conoscenza della figura di Gesù. Tutti sono invitati a rendergli testimonianza, soprattutto a comprenderlo in modo giusto, cioè lui non dice male, lui apertamente ha parlato al mondo e non di nascosto. A questo punto del Vangelo quindi viene fatto entrare in scena, nel cortile appunto, dall'altro discepolo che è l'evangelista. Mi dicevate prima che Don Marco di Giorgio vi ha parlato proprio anche di questo, no? Che questo altro discepolo, probabilmente sacerdote, è l'evangelista Giovanni stesso, no? Che fa entrare nel cortile, cioè avvicina alla passione, ogni ascoltatore, invitato a chiedersi quale sia la sua comprensione dell'insegnamento e della figura di Gesù, in un contesto di prova, tra l'altro, e di conflitto, in questo contesto a dargli testimonianza. La parola del testimone viene messa sullo stesso piano della testimonianza che Gesù dà di se stesso e ad essa viene data la stessa autorevolezza. Vedremo andando avanti quanto sia importante questa testimonianza. Ecco, vogliamo interrompere prima di vedere la terza parte?